Allora, direi che siamo obbligati a bypassare le domande, però Alessandro Vezzosi resterà qua fino a domani, quindi potrete incontrarlo nel pomeriggio o nei break. Invito a raggiungerci il prossimo relatore, che è Alberto Dionigi, insieme con Stefania Perego, e che introduco brevemente. Il tema è i clown in ospedale. Alberto Dionigi è psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, svolge la libera professione ed è anche presidente della Federazione Clown Dottori Italiani. È particolarmente specializzato in psicologia positiva, psicologia dell'umorismo, psicologia della salute, e è qui con lui, insieme anche con parecchi altri rappresentanti dell'associazione, la presidente di Missione Sorriso Valle d'Aosta. Ha delle slide da proiettare e un video di alcuni minuti, e per cui iniziamo questo secondo e ultimo intervento della mattinata. Grazie.
Perfetto, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ovviamente a tutto lo staff dei colloqui del Forte e ovviamente al fondatore Enzo Bianchi. Grazie anche ai ragazzi di Missione Sorriso, che sono una delle associazioni che fa parte della Federazione Nazionale, che adesso vi spiego cos'è che è, e io vi spiego anche perché sono qui oggi per parlare del potere di questo piccolo strumento che è un naso rosso, ma che viene definito come la maschera più piccola del mondo. E io, in maniera ufficiale, vorrei consegnare la maschera più piccola del mondo a Enzo Bianchi. Sì, no, non si mangia. No, si mette sul naso, no, so che può rimanere un po' indigesta. Allora, cominciamo con il mio intervento. Si dividerà in due parti. Una prima parte mia, in cui vorrò dare una panoramica sull'operato dei clown in ospedale, in questa ottica, diciamo, anche abbastanza seria, perché quello che facciamo è sì un gioco, l'applicazione del gioco in un ambito molto particolare, un ambito di sofferenza, che è appunto l'ospedale, le case di riposo, comunque tutti i contesti sanitari, però è un ambito che cerchiamo di regolamentare, di fare nel migliore dei modi. Passerò poi la parola alla presidente di Missione Sorriso, Stefania Perego, che oltre che collega è una cara amica, che rappresenta appunto l'unica realtà importante qui in Valle d'Aosta. Dico brevemente due parole sulla Federazione Nazionale Clown Dottori, che è appunto un'associazione che riunisce più associate sul territorio nazionale. Nello specifico ad oggi sono 15 associazioni che si sono date come scopo comune, come obiettivo condiviso, quello di creare una rete e definire uno standard di operatività in ospedale. Io immagino che tutti voi abbiate un'idea su chi possono essere i clown, più che i clown in ospedale, e oggi un po' il mio obiettivo è quello di fare un po' di chiarezza. Come FNC, quindi come Federazione Nazionale Clown Dottori, ci siamo messi in maniera molto rigorosa, definendo dei criteri formativi che per noi sono alla base dell'inserimento nella federazione, ma che sono anche suffragati da ricerca scientifica. Questo ce lo dico con molta enfasi, perché è un aspetto su cui teniamo molto. Quindi, un minimo di formazione in ingresso di 200 ore. Chi vuole fare il clown in ospedale o in contesto sanitario deve obbligatoriamente fare un percorso formativo importante. Ci pensate, stiamo parlando di un congruo numero di ore di formazione. Vuoi che sia la mia formazione da psicoterapeuta, quindi che posso avere influito su questo, vuoi l'importanza ovviamente di una salute psicologica in un contesto particolare ovviamente come quello ospedaliero, i nostri clown sono tenuti a fare una supervisione psicologica obbligatoria. Questo perché capite bene che ci interfacciamo spesso con situazioni toccanti da un punto di vista emotivo e cerchiamo di fare il meglio per essere i primi pronti a reagire ed affrontare queste situazioni. ovviamente la formazione per noi è importante, così come il codice etico e il codice deontologico comune. Non ci improvvisiamo sicuramente per andare in ospedale. La FNC ovviamente fra i suoi scopi ha quello di formare e di informare, quindi è uno dei motivi per cui sono qui oggi, quindi la partecipazione a conferenze, convegni di caratura nazionale ed internazionale. Direi che possiamo cominciare ora, perché il punto classico è: chi sono i clown in ospedale, no? Ho ripreso questa immagine che secondo me è molto esemplificativa. A tutt'oggi anche le persone che mi sono più vicine fanno fatica a volte a comprendere qual è l'operato dei clown in ospedale, quindi come le diversi panorami, diversi pensieri possono essere differenti. Qui ho riportato alcune immagini, c'è anche quella famosa del film Patch Adams che penso che molti di noi abbiamo visto, ma per soffermarsi appunto su un altro aspetto ben peculiare, cioè noi parliamo di un ambito specifico che è il clown in un contesto di sofferenza, quindi portare la giocosità, il divertimento in un ambito che per antonomasia non è né divertente né cerchiamo ovviamente di andarci, cioè l'ospedale ci si ritrova per motivi tutt'altro che positivi. E proprio il ricovero ospedaliero costituisce la maggior parte delle volte un evento traumatico e improvviso. Pensiamo nel momento in cui subiamo un trauma o un bambino piccolo subisce un trauma, no? Che viene spostato in maniera immediata dal suo contesto giocoso, magari stava proprio giocando e si è fatto male, viene portato in ospedale in un contesto in cui vi sono alcuni elementi peculiari, cadenziati, quindi la propria vita, la propria routine viene completamente messa in discussione e quello per cui sono deputati i bambini, quindi giocare, viene a mancare. Parlo di bambini in prima battuta, però ricordiamoci che è così anche per gli adulti. Quando noi tutti, non so se qualcuno ha avuto esperienze di ospedalizzazione, cambia ovviamente il nostro contesto, la nostra routine, il nostro modo di vivere, il nostro modo di fare, e questo porta a determinate reazioni del tipo psicologico che ci portano ovviamente a esperire emozioni negative, quali ad esempio l'ansia, la paura, la rabbia, la tristezza e via dicendo. Il clown si va a inserire proprio in questo contesto. C'è una frase che a me piace sempre ricordare, detta da un famoso clown nei primi anni 80, quando cominciò a fare il suo operato negli ospedali, e i primari non vedevano di buon occhio il fatto che ci fossero dei clown, no? Attualmente è consuetudine, sono praticamente meno gli ospedali che hanno un servizio di clowneria all'interno piuttosto quelli che ce l'hanno. E il primario un po' stizzito, immaginiamo, ovviamente ci stiamo parlando di 30 anni fa, con un ambiente anche diverso, gli ospedali 30 anni fa erano molto diversi. Io sono stato ricoverato 30 anni fa e mi rendo conto proprio della diversità che c'era, poi precedentemente ancora di più. Stizzito guardò questo clown famoso e gli disse: cosa fate qui voi? L'ospedale non è un posto per i clown. Al che lui guardò il primario e gli disse: beh, se per questo neanche i bambini dovrebbero starci, no? Quindi, per dire quanto fu illuminante quel pensiero e quanto poi è andato avanti. Siamo cresciuti, come dicevamo, da un punto di vista di umanizzazione pediatrica, tanto che esiste una carta dei diritti dei bambini in ospedale, cioè quello che è bene che un bambino possa avere e di cui possa fruire nel momento in cui viene ricoverato, quindi un ricovero limitato allo stretto necessario, avere accanto a sé i genitori. Anni fa, decenni fa, non era possibile questa cosa, quindi i bambini venivano inseriti in strutture ospedaliere senza avere i genitori vicino, essere ricoverati in reparti pediatrici. Anche questo è un grande passo avanti che è stato compiuto negli ultimi anni. Non vedere il bambino come un adulto in miniatura, questo è un altro elemento. Molto spesso, praticamente sempre, all'inizio del Novecento, soprattutto con i primi ospedali più moderni, diciamo, rispetto al secolo scorso, non vi era la cultura pediatrica. Cosa significa? Significa che il bambino veniva visto come un adulto in miniatura. Si pensava addirittura che il bambino non provasse dolore. Perché? Perché è ancora acerbo, ancora immaturo da un punto di vista cognitivo. Tutto questo ovviamente è stato smentito grazie alla ricerca e ai sviluppi della sanità. Che cos'è che influisce sulla salute psicologica e fisica durante un ricovero? Tendenzialmente quattro punti. Quindi la scarsa conoscenza e familiarità con l'ambiente e le procedure mediche. Questo è un altro aspetto che è importante, perché il personale sanitario in primis deve essere informato, deve essere formato sul fatto di prendere consapevolezza che le persone che hanno di fronte, specialmente i bambini, non hanno un'idea di quello che si verrà a creare. Questo purtroppo è un po' dato dal fatto che la routine giornaliera ci fa dare per scontato tante cose. Però noi entriamo in un posto nuovo e non sappiamo dove muoverci, no? Anche da adulti ci rendiamo conto che ci troviamo in una situazione nuova, non sappiamo dove andare. Immaginiamo lo sconforto e la difficoltà che possa esperire un bambino. Un bambino che ha necessità di vivere, ha necessità di giocare, no? E quindi è un elemento principale. La separazione dei genitori durante le procedure mediche, durante la giornata, è possibile che i genitori non siano presenti, sempre presenti, e questo è un altro grandissimo fattore di stress. Ogni bimbo reagisce in maniera differente, ovviamente in base al proprio contesto sociale, psicologico e culturale, ma anche in base all'età. Quindi bambini di un anno reagiscono in maniera differente rispetto a bambini più grandi. E infine, il punto su cui si è stato fatto molto, ovviamente insieme agli altri tre, era che molto spesso negli ospedali non ci fossero degli spazi dedicati ai bambini per giocare. Se ci pensiamo, il personale sanitario ha un proprio spazio, il medico ha il proprio studio, gli infermieri hanno la guardiola, la cucina, un momento dove potersi anche rifuggire e andare nel momento in cui lo stress è troppo alto, i bambini non ce l'avevano. E questo è l'obiettivo dell'umanizzazione pediatrica, quindi creare degli spazi ad hoc, delle ludoteche, dove poter far sì che i bimbi possano da una parte socializzare, quindi non rimanere chiusi nel contesto della camera, dall'altro ovviamente divertirsi, svagarsi e ovviamente esperire molte emozioni positive, la felicità, la gioia, il distacco dalla situazione che stanno sperimentando. Negli ultimi anni c'è una branca della psicologia specifica che ha studiato appunto l'importanza delle emozioni positive, si chiama psicologia positiva. Io penso anche perché gli psicologi come me dopo un po' si erano stancati di avere a che fare sempre con depressioni, ansie, elementi tristi, e hanno deciso di focalizzarsi su quali sono quegli elementi, quelle emozioni che possono far sì che la vita valga la pena di essere vissuta. E la clown terapia, quindi l'intervento dei clown in contesto sanitario, rientra proprio in questo ambito. Quali sono quegli elementi che fanno sì che un bambino possa migliorare la propria permanenza in ospedale? Un bambino, ma come dicevo, non solo, perché se noi pensiamo anche all'età adulta, abbiamo sentimenti molto simili, quindi l'irritazione, la minaccia, la frustrazione, la depressione, la tristezza per il fatto di essere rinchiuso, passatemi il termine, appunto al contesto di un'istituzione ospedaliera o sanitaria. Quindi ovviamente la perdita delle abitudini e il fatto che ci possano essere dei momenti di svago è fondamentale per far sì che i bambini, gli adulti, gli anziani possano riprendersi un momento di divertimento. Questo perché? E qui veniamo proprio al tema gioco, perché il gioco è fondamentale per la salute mentale e lo sviluppo emotivo. Qui è segnato dei bambini, ma noi sappiamo bene quanto è importante il gioco nella vita degli adulti anche. Il clown di per sé è un elemento infantile, un personaggio infantile in cui si tende a riportare alla giocosità dell'animo dei bambini. E quindi, oltre a questo, c'è la possibilità di esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni e anche le proprie paure. Il clown, come noi lo intendiamo nella federazione, viene definito come un interprete delle emozioni, la capacità di trasformare un'emozione negativa in una positiva. Dopo Stefania parlerà meglio dell'operatività specifica dei clown, però il fatto di poter entrare all'interno di un contesto ospedaliero, di una stanza, e percepire un'emozione, ad esempio ovviamente di noia, di tristezza, e riuscire attraverso il gioco a trasformarlo in qualcosa di positivo, lasciando un'emozione positiva, un ricordo positivo, fa sì che l'ospedalizzazione possa essere vissuta come meno traumatica e ovviamente come meno spaventosa. Faccio un excursus rapido sull'importanza del clown in ambito sanitario. E noi oggi, come dicevo prima, li troviamo ovunque, anzi è strano non trovarli. E se noi pensiamo, da quant'è che succede questo? Addirittura c'è traccia che i clown fossero presenti già nell'ospedale di Ippocrate. Quindi stiamo parlando di migliaia di anni in cui già l'importanza del gioco, del divertimento, della positività era già stato avvalorato. C'è una frase che è stata detta da Thomas Sydenham, che era un medico inglese del 1700, che recita: «L'arrivo di un buon clown esercita sulla salute della città un'influenza benefica, superiore a quella di 20 asini carichi di medicinali». Ed è vero, no? Se ci pensiamo, quando ci divertiamo, quando giochiamo, le nostre preoccupazioni, anche i nostri dolori, ovviamente, se ne vanno. Tuttavia, c'è un elemento che ci tengo a sottolineare, che è quello che è alla base, appunto, del nostro pensiero. Il clown non è un pagliaccio, quindi quando noi parliamo di divertimento, di gioco in contesto ospedaliero, parliamo dopo che abbiamo fatto una formazione rigorosa per conoscere non solo le componenti artistiche, ma anche quelle psicologiche, no? Altrimenti entreremmo in conflitto anche, volendo, con le emozioni stesse del paziente e della famiglia. Poi, all'inizio, del XIX secolo, i Fratellini, che era un famoso trio clown francese, aveva dato via alle prime visite in ospedale. Quindi diciamo che in maniera più o meno stabile l'ingresso dei clown in ospedale è datato 1900 all'incirca. È stato poi nel 1986 che si ha una maggior stabilizzazione di questo processo. Michael Christensen, un clown professionista che è nato, è vissuto e vive, scusatemi perché è ancora vivo, vive a New York, ha dato il via a un programma chiamato Big Apple Circus Clown Care Unit, cioè un programma stabile di clown che andavano e vanno tuttora nel Presbyterian Hospital, che è un ospedale pediatrico a New York, quotidianamente, quindi per far sì di rallegrare e di far giocare i bambini e insieme a loro ovviamente anche i genitori, perché noi parliamo di bambini, ma quando parliamo di bambini dobbiamo includere il nucleo famiglia, negli Stati Uniti. Questo progetto si è poi allargato, tant'è che è stato replicato in più paesi, in più città degli Stati Uniti, per poi aprire, diciamo, varie associazioni in giro per l'Europa. Nel 91, ad esempio, in Francia, in Austria, in Brasile, nel 93 in Svizzera, in Germania, e nel 95 arrivano i clown anche negli ospedali pediatrici italiani, il primo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Cosa succede poi? Dopo 3 anni in cui sono nate alcune associazioni, esce questo film, che è Patch Adams. L'avete visto? Avete pianto? Un po' sì, ci sono alcuni momenti che sono molto toccanti. Questo film ha avuto una grandissima visibilità e richiamo. Io, in primis, mi sono innamorato di questo film. Facevo il primo anno di psicologia ed è uscito Patch Adams, la storia di un medico che cura i bambini col gioco. No, era anche l'anno in cui era uscito ER, Medici in Prima Linea. Ho detto, caspita, ho sbagliato facoltà, dovevo fare medicina. Volevo cambiare, poi sono risavito, quindi ho continuato a fare psicologia e sono andato avanti nel percorso. Cosa è successo con questo film però? Grandissima visibilità, nascono tantissime associazioni sul territorio italiano senza nessuna regolamentazione. Quindi i volontari hanno detto ci mettiamo un naso rosso e andiamo in ospedale, questo perché facciamo giocare e ridere i bambini. Assolutamente ammirevole, il problema è che noi siamo consapevoli che non tutti possono fare questa attività da un punto di vista psicologico, da un punto di vista artistico, ma sottolineando per tre motivi. Il primo è ovviamente giocare nel migliore dei modi, quindi fare il clown, quindi sfruttare la potenzialità a livello socio-psicopedagogico che ha la figura del clown. Il clown è un elemento che gioca su se stesso, sulle proprie debolezze, ed è un elemento che da un punto di vista pedagogico è fondamentale per l'accettazione dei propri limiti e dei propri difetti. L'altro aspetto è sul contesto, perché se i clown volontari senza formazione vanno in ospedale e provocano fastidio al personale sanitario, capite che poi non saranno più ben visti. Il terzo aspetto, che non è meno importante, riguarda il proprio. Cioè noi abbiamo a che fare quotidianamente con situazioni toccanti da un punto di vista emotivo ed è quindi fondamentale che siamo preparati da un punto di vista psicologico ad affrontare queste situazioni. Patch, appunto, questo è un articolo di giornale che è stato tratto 3 anni fa, più o meno quando è stato presente al Gemelli di Roma, in cui il sottotitolo, secondo me, è molto importante da leggere, dove dicono tutti possono diventare clown nelle corsie, senza nessun tipo di formazione. L'importante è avere amore, compassione e umorismo. Ecco, noi siamo distanti da questo pensiero. Crediamo che l'amore, la compassione e l'umorismo siano fondamentali, ovviamente. Però crediamo che sia importante anche una formazione, come dicevo. Una formazione per poter entrare in ospedale e agire nel migliore dei modi. A questo proposito vi riporto una metafora che a me piace molto, che è stata detta da Michael Christensen in occasione di un convegno, che è la metafora del violino. Immaginate di prendere un violino e dare a una persona che non ha mai suonato questo strumento e chiedere di suonarlo. Questa persona faticherà probabilmente anche a posizionarlo correttamente, prenderà l'archetto e lo strimpellerà. Magari non si dice strimpella perché è quello da chitarra, però verrà fuori un suono poco piacevole. Ora date questo strumento invece a chi ha dedicato la propria vita a studiarlo, quindi chi ha fatto il conservatorio studiando il violino, e chiedetegli di suonarlo. La melodia sarà fantastica, sarà bellissima. Con il clown è la stessa cosa. Non ci si può improvvisare artista, non ci si può improvvisare clown in corsia. È importante conoscere determinati aspetti, è importante informarsi, è importante formarsi. E uno degli aspetti su cui noi prendiamo molto in considerazione è appunto la ricerca scientifica. Il fatto che quello che noi facciamo debba essere avvalorato da elementi peculiari e scientificamente fondati. Vi do un po' il panorama attuale in Italia. Esistono più o meno, perché non c'è stato mai un censimento, 6.500 clown che, appartenenti a diverse associazioni, vanno in diversi ospedali sparsi su tutto il territorio italiano. Questo comprende sia volontari con nessuna formazione, sia professionisti con una grandissima formazione. Teniamo conto che in Italia sono stati realizzati 3 master universitari e 2 corsi di alta formazione per il servizio di clown al servizio della persona, su Bologna e su Roma. Quindi gli aspetti formativi ci sono per chi vuole approfondire il tema. Per quanto riguarda l'ambito mondiale e internazionale, è impossibile ovviamente definire il numero dei clown, un insieme estremamente eterogeneo anche qui, però c'è una punta di diamante che in Israele esiste una laurea triennale in medical clowning per chi vuole fare questa attività. Quindi diventa una professione legittimata e che va a collaborare a stretto contatto e stretta sinergia con il personale sanitario. Questo perché? Perché ci sono diversi obiettivi. Qual è l'obiettivo dei clown, no? In un contesto ospedaliero? Innanzitutto rompere la routine. Quando io prima ho tirato fuori il naso rosso, ne ho portato un altro, quando ho tirato fuori il naso rosso, tutti voi vi siete messi a ridere. Avete capito già la potenzialità che ha questo strumento, questa piccola maschera? Nel momento in cui lo indossiamo, noi siamo catapultati, si sente un po' male perché ho un po' di sinusite, siamo catapultati su un'altra dimensione e creiamo delle aspettative. Quindi se noi entriamo in ospedale in questa maniera, già abbiamo rotto una routine, che è la routine seria e seriosa appunto del contesto. I bimbi, quando noi entriamo in ospedale e ci vedono, trovano un alleato nel gioco, un alleato nell'aspetto più infantile, più giocoso appunto. Sdrammatizzare la figura del medico, no? Il fatto che noi indossiamo un camice bianco variamente colorato, faccio un breve passaggio a questa slide, è perché il camice identifica ovviamente il medico. Il medico chi è? È quello che fa la puntura, che provoca il dolore. Quindi il clown, indossando un camice variamente colorato, fa in modo di giocare su questa figura. Se noi prendiamo un ospedale che secondo me è un punto di riferimento in Italia e nel mondo, che è il Meyer di Firenze, se voi andate all'ospedale Meyer di Firenze, vedete che il personale sanitario, medici, infermieri e tutto il personale, non ha camici bianchi, ha camici colorati. Quindi, perché poi hanno suffragato questo aspetto anche da un punto di vista scientifico, vedendo che la percezione è migliore, i bimbi, i genitori, vivono con meno intrusività queste figure e quindi in maniera anche più leggera. Distrarre il paziente nelle procedure mediche dal dolore fisico. Uno dei nostri obiettivi è quello appunto di portare l'attenzione da un'altra parte durante magari un prelievo venoso piuttosto che durante una procedura invasiva, facendo sì che il bimbo e il genitore si distrae e portando anche ovviamente divertimento attraverso magari una micromagia, una fabulazione e quindi portando emozioni positive. Scaricare l'aggressività dei pazienti. Qui riporto un esempio, c'era un bambino, è un esempio tratto da un mio caro amico e collega, c'era un bambino che aveva un mitra, un bambino di 6 anni che era ricoverato da diversi giorni in ospedale, e cosa faceva? Prendeva e sparava e urlava muori, 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 e tutti prima o poi morivano, quindi i genitori muoiono, e gli infermieri muoiono, e i clown muoiono, così per tutto il tempo, finché a un certo punto la coppia dei clown era stanca e non aveva più voglia di morire. A quel punto il bambino incomincia a fare ta 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 ta, il clown prende e invece di morire incomincia a ballare. E il bambino muori, muori, muori. Il clown non moriva. A un certo punto il bambino: guarda, dai, spara a te che ballo io. Ha passato il fucile al clown ed è stato praticamente la modalità per sublimare la sua aggressività in maniera giocosa. Quindi quando parliamo del clown come interprete dell'emozione, ovviamente ridurre lo stress è l'altro. Su quello che fa il clown dottore lo bypasso, perché poi ne parla meglio Stefania nello specifico. Comunque una delle cose che ci tengo a sottolineare è che lavoriamo in coppia. Questo per riprodurre un po' la dinamica del poliziotto buono e poliziotto cattivo, un po' la dinamica della comicità, dove c'è sempre una persona più rigida, più precisa, e invece una più, più stolta. E il bimbo in questo si proietta, e quindi può far fare tante cose al clown pasticcione, e quindi gli dà la possibilità di distrarsi e di giocare e di riprendersi uno spazio che non ha. Un altro elemento peculiare, poi probabilmente lo riprenderà Stefania, ma lo voglio introdurre, è che i clown danno la possibilità a un bambino di dire no. Prima di entrare in stanza, noi bussiamo, chiediamo al bimbo, possiamo entrare? E se il bimbo dice no, perché non ne ha voglia, questo per noi è già un successo. Pensiamoci, in ospedale cambia completamente la routine e un medico non chiede il permesso di entrare, oppure se lo chiede, entra. Quindi si ridà appunto il potere al bambino e alla famiglia di dire no, adesso non mi va. Ed è l'unica figura a cui questa cosa è concessa. Infermieri, medici e via dicendo ovviamente devono entrare. Un ambito particolare, appunto, perché vi ricordo che non è solo... non è solo... Abbiamo il tempo. Ho ancora 2 minuti e 10, quindi... E lei? Sì. Benissimo, scusatemi. E l'ambito particolare è ovviamente quello degli anziani, no? In cui c'è un elemento importante. Perché? Perché il clown, come lo immaginiamo, come lo vediamo, è un emblema di povertà, di goffaggine, di innocenza e di autoironia. Il clown è un elemento che ci dà la possibilità di ridere, come dicevo, delle nostre, dei nostri difetti. Quindi anche nel supporto con gli anziani, nella giocosità con gli anziani, il riportare determinate immagini, determinati vissuti di un tempo, fa sì di poter rielaborare la situazione in cui si è. E uno degli elementi che è emerso fondamentale per quanto riguarda l'intervento con gli anziani fragili è la componente relazionale, il fatto di saper stare, saper essere vicino alle persone che stanno vivendo determinate situazioni. Ovviamente il clown è anche con gli adulti, dico ovviamente, ma dal mio punto di vista, perché poi se lo guardiamo dall'esterno magari il clown è visto in maniera peculiare solo per i bambini. No? Però quello che diceva il grande Dario Fo è: il clown è capace di dare al momento giusto, con un guizzo di sintesi illuminante, il senso di tutta una situazione. Quindi di trasformare, di far rivedere sotto un'ottica diversa quello che al momento può non apparire. Dico solo 2 parole veloci sulla ricerca empirica, nel senso che molto è stato fatto in base agli studi per valutare l'efficacia, sia sui bambini in maniera prevalente, ma non solo, anche con gli adulti, con i bambini, con gli anziani, anche su noi stessi, ed è un tema che noi a Cesena stiamo affrontando in maniera molto interessante e approfondita. Come dicevo, appunto, ci sono diversi studi, e quello che emerge, scusatemi, sono saltato un po' troppo, che il primo studio è stato condotto in Italia, proprio al Meyer, nel 2005, è stato valutato nel diminuire l'ansia preoperatoria dei bambini che dovevano subire interventi di chirurgia minore. Quindi prima dell'intervento i clown avevano, i bambini avevano l'intervento dei clown per farli divertire, e si è evinto che rispetto al gruppo di controllo, quindi quelli accompagnati dal genitore e basta, l'ansia era notevolmente minore. Questo è stato poi replicato in diverse salse, passatemi il termine, e in maniera molto interessante l'Italia è un capofila della ricerca. Il primo, come dicevo prima, è Israele, perché ha anche una potenzialità diversa. Ma qui in Italia ci sono 2 importanti centri di ricerca, uno a Firenze e l'altro a Cesena, dove vengono condotte numerosi studi in questo ambito. L'ultima cosa che volevo dire, appunto, che l'intervento dei clown è positivo, aiuta, questo abbiamo diverse evidenze, è fondamentale l'aspetto della relazione ed è fondamentale l'aspetto della formazione. Nell'ultima slide passo la parola a Stefania, ricordando che purtroppo c'è un fenomeno che noi cerchiamo di combattere, che sono quello dei finti clown che vanno a chiedere soldi pur non essendolo. Purtroppo c'è, e l'unica associazione che è ovviamente presente in Valle d'Aosta ed è riconosciuta ad operare all'interno degli ospedali è Missione Sorriso. Io vi ringrazio per l'attenzione.
Prego. Eccomi qua, buongiorno, cerco di essere insomma abbastanza veloce. Allora, la nostra associazione nasce nel mese di giugno del 2004 ed è regolarmente iscritta al registro regionale delle ONLUS, qua giusto. Allora, svolgiamo attività all'ospedale Beauregard tutti i sabati mattina con un impegno di 4 ore e mezza, 5, 6-8 volontari in turno. Tutto l'ospedale Beauregard, che vuol dire tutti i reparti, quindi la pediatria e la patologia neonatale. In Valle d'Aosta noi abbiamo una piccola fetta di bambino e una grande fetta di adulto. Quindi poi passiamo alla ginecologia, l'ostetricia, il nido, la geriatria acuti, l'hospice, cure palliative. A questo si aggiungono altre 5 ore che noi svolgiamo una volta al mese per ora al Parini nei reparti di oncologia, dialisi e nefrologia dal 2012. Quindi vedete che noi abbiamo una caratteristica molto particolare come associazione di volontariato che fa veramente tanto verso l'adulto. Soci iscritti 54, come potete notare, molte femmine. Siamo un'associazione che ha un alto tasso di quote in rosa, non è così comune, forse è abbastanza comune nel clown dottore, perché ne abbiamo già notato questa cosa, però non è comune in molte associazioni di volontariato. Chi è il volontario? In questa occasione eravamo vestiti in questo modo perché stavamo insegnando attraverso il gioco come attivare una chiamata di 118 con un'associazione di volontariato, di volontari del 118. Il volontario, allora, molte persone pensano che possa essere sufficiente avere voglia e tempo per avere la motivazione giusta, ma si può diventare validi volontari solo se questo si accompagna a una volontà, e poi capirete perché. Come ha detto Alberto, il naso rosso è uno strumento e non lo si può mettere solo se non si ha altro da fare o pensando di andare a portare la leggerezza del pagliaccio. Valori guida quali sono? Sono frasi, parole, avvenimenti, emozioni che diventano il nostro stimolo quotidiano come volontari, e ognuno di noi è unico nel proprio essere clown dottore, perché proprio attraverso quello che noi siamo noi possiamo diventare clown dottori. Questo è un esempio di una festa di Natale in hospice cure palliative, fatta a dicembre 2016, dove abbiamo portato anche un gruppo di clarinetti della SFOM, perché si può dare leggerezza anche in contesti come questi, come un hospice, dove noi abbiamo fatto un lavoro, uno studio prospettico osservazionale che ha dato proprio dei risultati. Come diceva Alberto, non è la mia sensazione che fa sì che io capisca se funziona o no quello che io sto facendo, ma è lo studio. Quando si entra in ospedale è importante mettersi dalla parte del malato, cioè non sono io lì che sto facendo un'azione per me, io devo capire che cosa la persona vuole, che cosa la persona ha bisogno. Entro in uno spazio, chiedo il permesso per entrare. Nel momento in cui io entro io mi metto in empatia, facile a dirsi, un po' più difficile a farsi, per questo che ci sono le formazioni. Io devo capire che cosa quella stanza mi sta dicendo, che cosa quella stanza mi sta dando, che quella persona ha voglia di fare o non fare, che cosa il familiare desidera, che cosa il personale desidera, perché noi siamo in ospedale per tutti. Quindi, sottolineo, chiediamo il permesso, perché noi abbiamo la possibilità di entrare in uno spazio fisico, in uno spazio che è per pochi, non è per tutti. Noi non ci facciamo abbracciare da tutti, noi non abbiamo voglia che tutte le persone si avvicinino a noi a una certa distanza, ma spesso questo noi lo permettiamo al clown, perché il naso rosso permette alla persona di lasciarsi avvicinare in un modo diverso, perché noi siamo lì, non chiediamo niente e siamo lì senza giudizio. E rispettiamo lo stop, rispettiamo il no, perché ci sta, è giusto ed è importante. Poi sta a noi capire se è un no o se è un ni, perché se noi ci facciamo sfuggire un ni, abbiamo sbagliato, perché a volte basta comprenderlo, e questo sempre mettendosi in ascolto, cercando di capire. È una cosa che tu fai nel momento in cui ti vesti sotto nello stanzino e parti. Devi tenere questo segnale di allerta sempre molto elevato. Questo è un evento, un altro evento importante, la giornata del prematuro all'ospedale Beauregard. Noi siamo in patologia neonatale, quindi siamo stati invitati dal dottor Arioni ad essere presenti anche a questo evento, perché sono ricordi, ricordi importanti per chi ci è passato, ricordi importanti per il personale, ricordi importanti anche per noi. Quindi sono momenti di condivisione col personale, con i familiari, che sono fondamentali. Per noi fondamentali, come aveva già detto Alberto, sono gli incontri. Gli incontri sono le riunioni, questo è il nostro clown laureato, chiaramente il naso rosso ci accompagna sempre, e quindi riunioni dove noi ci scambiamo delle conoscenze, ripassiamo a volte anche proprio delle modalità operative, ci diciamo degli standard. Noi siamo abbastanza rigidini come associazione, abbiamo i manuali che definiscono ogni modalità operativa. E le supervisioni. Le supervisioni sono fondamentali, perché sono quei momenti dove in gruppo noi possiamo parlare di qualcosa che abbiamo vissuto male o che non abbiamo capito, o anche tra clown. E questa è la dottoressa Sanguinetti, il nostro supervisore che ci segue ormai da anni, ed è fondamentale, perché noi per poter far star bene dobbiamo star bene, non dobbiamo portarci dentro niente. Questa è sempre la festa di Natale del 2016, però questa volta al Parini, con i bimbi del canto leggero di Luigi Nastevenen, che sono venuti con noi nei reparti di oncologia, nefrologia, cantando nelle stanze, portando una bella leggerezza. La formazione, chi può diventare clown dottore? Come diceva Alberto, non tutti. Bisogna avere dei prerequisiti. Questi prerequisiti che vedete elencati, che non vi sto magari adesso a leggere, però sono fondamentali. Come li scopro questi prerequisiti? In quelli che noi chiamiamo i weekend propedeutici di avvicinamento. I primi momenti formativi sono propedeutici, in quei momenti uno capisce se questo volontariato mi è affine, ma noi vediamo se tu sei affine a questo volontariato, perché è una crescita costante. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi fare un lavoro su di te pazzesco, vuol dire che devi imparare. Questi ragazzi sono fermi davanti a uno specchio e devono guardarsi, e noi non siamo abituati a guardarci allo specchio, noi non siamo abituati a fermarci su di noi, e questo invece è il lavoro che fa il clown dottore, il lavoro che fa su di sé. Deve riscoprirsi da capo, buttare giù i muri che ha messo, che sono delle false protezioni, e deve imparare ad amare quello che sei veramente. Si impara attraverso l'ascolto, tanto, tanto ascolto devi avere, anche attraverso la musica, perché la musica permette di creare un ritmo dentro la stanza per seguirsi l'uno con l'altro. Quando si fanno queste formazioni è pazzesco quello che si riesce a arrivare a fare alla fine. Alla fine fai una marching band, veramente, all'inizio bam bam, tutti che suonano per conto loro, alla fine invece bah, nasce una melodia pazzesca. Cosa ho fatto? Alberto? Aiuto!
Ho un errore in Microsoft PowerPoint.
Come si chiama il ragazzo? Christian. Andiamo avanti, vai ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti. No, indietro. No, quella era giusta, avanti, avanti, avanti. Sto scherzando, sì, ci sono quasi. Ancora avanti. Vado avanti io, da qua, giornata del prematuro, zacche, 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 bimbi della SFOM, la formazione, zac, zac, ci sono quasi alla fine, abbiamo detto l'ascolto, quindi persone che amano, cioè persone che sono in pace con se stesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi amare te stessa prima di poter dare all'esterno, perché se tu non stai bene con te non puoi dare ad altri. Giocare, quindi riscoprire questa parte bambina che noi abbiamo ma che tendiamo a mettere da parte, quindi giocare banalmente, E quindi quello che il clown dottore cos'è non è altro che noi, quello che noi siamo, un pochino più esagerato. Quindi essere se stessi, altrimenti noi diventiamo solamente dei personaggi. I clown vecchi aiutano e sostengono i clown giovani, perché è attraverso questa unione che si può crescere e superare le difficoltà. Non potevo non pensare alla nostra pediatrica olimpionica Catherine Bertone, con la quale abbiamo festeggiato. Quindi questo è importante. Il clown dottore non è un personaggio, non sta recitando, ma è se stesso esagerato. Per questo che noi siamo una squadra, ma siamo una squadra anche a livello nazionale con la federazione. Adesso facciamo partire il video.
Allora adesso abbiamo esaurito tutto il nostro tempo, avete visto certamente un cammino attraverso il tema del gioco molto differenziato, una conferenza molto raffinata sul gioco in Leonardo, un intervento su come il gioco può entrare oggi all'interno del mondo anche della sofferenza dei bambini, dei malati, degli ospedali. Certamente un tema importante. Io nella mia gioventù, devo risalire al 70-72, può sorprendere, e avevo fatto un corso con Lecoq a Parigi, e poi avevo frequentato i Fratellini, e poi ho mandato alcuni italiani, tra cui certamente voi conoscete tutti Bostrick, sono stato io che l'ho mandato in questa scuola a Parigi, e poi oggi è diventato uno dei migliori attori, ma ha avuto tutto un tempo come semplicemente clown. Dunque è un tema certamente particolare, ma importante, che solca anche la nostra società e può essere davvero importante per le persone in difficoltà o in sofferenza, come i bambini o come i luoghi degli ospedali. Allora ci ritroviamo alle 2:30 e proseguiremo la giornata.